Preghiere dei Deva Shri Krishna nel grembo di sua madre. Non contento di occupare i regni delle dinastie Yadu, Bhoja, Andaka e quello di Surasena, il re Kamsa si alleò anche con tutti gli altri re demoniaci. Così non ce la faccio io. Mi dispiace, non sento neanche quello che dico. Il re Kamsa si alleò anche con tutti gli altri re demoniaci, gli Asura Pralamba, Baka, Chanura, Trinavarta, Aga, Mustika, Arista, Dvivida, Putana, Keshi e Denuka. A quell'epoca il re Jarasandha regnava sulla provincia di Magadha, conosciuta oggi come stato del Bihar. E fu con la sua protezione che Kamsa poté costituire, attraverso manovre diplomatiche, il più potente regno del suo tempo. Egli cercò anche l'alleanza di re come Banasura e Bhomasura, fino a diventare il più forte. Quindi cominciò a manifestare le sue intenzioni estremamente ostili verso la dinastia Yadu, in cui stava per apparire Krishna. Perseguitati da Kamsa, i re delle dinastie Yadu, Bhoja e Andaka si rifugiarono in differenti stati, come quelli dei Kuru, dei Panchala e quelli chiamati Kekaya, Salva, Vidarbha, Nisada, Videha e Koshala. Kamsa infranse l'unione dei regni Yadu, Bhoja e Andaka, diventando così il re più potente sulle vaste terre conosciute a quell'epoca come Bharatvarsha. Allora, questo commentiamo fase per fase. L'unione fa la forza. Kamsa, da buona usura, pensava che la forza riunita di tanti potesse sconfiggere Dio, la persona suprema, perché l'idea degli Asura è sempre questa: che Dio abbia un potere, un grande potere, anche se esiste, Vishnu, Dio, ha un grande potere, ma il suo potere non è illimitato. C'è qualche modo, c'è qualche situazione in virtù della quale questo potere può essere sopraffatto. Qualche tecnica. In altre parole, la posizione di Dio non è assoluta ed immutabile, secondo loro. Quando anche avesse creato l'universo, vediamo Hiranyakasipu e altri che vanno a pregare il creatore, Brahma, quando anche avesse creato l'universo, il mio stesso corpo fosse stato creato da lui, ma deve esistere qualche modo, qualche sistema, affinché questo potere che ha possa essere eguagliato, addirittura superato. Questo è quello che pensano. C'è una convinzione profonda. Questa convinzione proviene dalla incapacità ad accettare l'eterna subordinazione a Dio, a Krishna. L'Asura non può accettarlo. La sua intelligenza è corrotta al punto tale da non poter neanche contemplare l'idea di esistere eternamente in una forma di subordinazione. Non ce la fa. Non posso essere un eterno servitore, un eterno subordinato di qualcuno. Questo principio nel cuore è un principio, è il principio del Rudra, in effetti, che tutti abbiamo nel cuore. Non ci permette di accettare questo. Quando questa non accettazione, insubordinazione, si concretizza, si inspessisce, diventa la mentalità assurica. Per cui uno arriva anche a pensare, non può essere che lui sia eternamente potente, vuole farlo credere, vorrebbe che fosse così, ma non è così. Io riuscirò in qualche modo a superare la sua posizione, a eguagliarlo, facendo austerità, sacrificandomi, soffrendo, in qualche modo ce la farò. Oppure riunendomi con altri. L'unione di tutti noi fa la forza. E con questa forza riusciremo a a contrastare il potere di Dio, il potere di Vishnu. Questo è quello che penso. E Kamsa pensava in questi, e questo li fa sentire molto forti. Le persone stolide, stupide, si sentono protette da altri come loro, no? E poi alla fine non... l'unione non può proteggerti da qualcosa di molto più grande di te. Di conseguenza l'idea, il senso di forza, di protezione che viene dall'unirsi non porta da nessuna parte. Vediamo anche nel corso della storia l'asse Roma-Berlino-Tokyo, oppure i paesi comunisti che si uniscono, oppure le Nazioni Unite contro l'Iran, o questo e quell'altro, ma vediamo che questo non porta a nessun risultato. La vera forza risiede sempre in Krishna, e chi capisce questo è forte, anche se appare debole, anche se sembra debole da un punto di vista materiale. Quando Kamsa ebbe ucciso uno dopo l'altro i primi sei figli di Vasudeva e Devaki, molti dei suoi parenti lo scongiurarono di mettere fine alle sue atrocità, ma tutti finirono per seguirlo e rendergli culto. Questo anche è importante da capire. Anche chi vorrebbe dare buoni consigli, se ha una compagnia sbagliata, anche se le sue intenzioni fossero buone, alcuni parenti, amici hanno detto attenzione, è una cosa orribile, le reazioni saranno terribili, ma perché c'è una sorta di dinamo nel cuore degli Asura molto forte, di coraggio, che viene cosiddetto coraggio, se uno vuole coraggio deve adorare i demoni, no? Il coraggio in battaglia, disprezzo del pericolo, perché di questa forza che viene dall'asura dentro, anche gli altri, se hanno delle tendenze, sono deboli o hanno delle tendenze asuriche a loro volta, associandosi, poi alla fine finiscono per credergli, dicono va bene, sì, forse sì, ce la fa, va bene. Perché lui uccide questi sei bambini, Sadgarbha Asura, che sono degli asura a loro volta, anche se sono nati dal grembo di Devaki. E c'è tutta una spiegazione molto importante anche di Vishwanatha Chakravarti Thakur e di altri, cioè l'uccisione di questi sei figli, fratelli di Krishna in un certo senso, perché nati da Devaki, ha tutto un significato molto profondo. E qui bisogna capire una cosa: come quando Krishna uccide i demoni a Vrindavana, noi sappiamo che ogni demone rappresenta una narta, no? Ma non bisogna credere che per questo, perché ogni demone rappresenta una narta, questa uccisione sia soltanto un qualcosa di psicologico. E no, Krishna esiste realmente, gli asura che personificano, incorporano quel particolare anarta, quella particolare forma di mentalità demoniaca, esistono veramente. Così questi sei figli di Devaki sono veramente dei bambini che nascono e vengono uccisi da Kamsa, ma essi rappresentano qualcosa, cioè sono le incorporazioni le manifestazioni di sei aspetti negativi e sì, possiamo dire anche demoniaci nel senso più ampio del termine, della mente materiale. Sadgarbha Asura sono la Kama, Kroda, Loba, la lussuria, la rabbia, l'avidità, Madamoha, Mazzaria, la pazzia, l'illusione e l'invidia. Ed è interessante questa spiegazione, perché ci fa capire come questi sei asura permeino la mente, no? La mente è sempre per Marici, si dice che Marici sia nato dalla mente, e questi sei siano i suoi figli, no? Sono nella mente e scorrazzano nella mente, prendono piede, prendono il potere della mente, no? Assumono il dominio della mente, uno è sempre condizionato. Ma questi sei, Asura, da chi vengono uccisi? Vengono uccisi da Kamsa. È interessante questo punto. Vengono uccisi da Kamsa. E chi è Kamsa? Kamsa è un Asura anche lui. Kamsa è la paura dell'esistenza materiale. Kamsa è definita come la paura dell'esistenza materiale. Lui, infatti, ha una paura folle. Lo vedremo anche in questo capitolo. Poi viene spiegato come lui abbia paura anche di uccidere, ha paura di tutto, ha paura anche di uccidere Devaki, perché a un certo punto penserà di ucciderla, ha paura anche di uccidere Devaki, perché poi le reazioni potrebbero essere tremende, nessuno veramente capirebbe, ha paura di far questo, ha paura di far quell'altro, e alla fine ha paura di Krishna, si mette lì e pensa costantemente, come leggeremo, a Krishna in senso negativo, no? Lui ha paura. E Kamsa perciò rappresenta la paura dell'esistenza materiale. La paura dell'esistenza materiale, paradossalmente, uccide la lussuria, l'avidità, la rabbia, la pazzia, l'illusione e l'invidia. Questa è la spiegazione data dagli Acharya. Se uno ha veramente paura dell'esistenza materiale, deve chi ha paura di Kamsa. Pensa che Kamsa possa fare qualcosa a Krishna. Per cui ha paura dell'associazione materiale. Questa paura, che è personificata da Kamsa, distrugge le impurità che sono presenti nella mente. Le distrugge. In altre parole, se uno non ha paura dell'esistenza materiale, non può liberarsi di lussuria, avidità, collera, illusione, pazzia, invidia. Non può. Se non c'è paura dell'esistenza materiale, non c'è la possibilità di preparare il proprio cuore all'avvento di Krishna. Devaki, perché ha paura di Kamsa, perché c'è questa timore per Krishna, questa paura, che è Kamsa, uccide questi sei figli. Poi, tra l'altro, li uccide su suggerimento di Narada Muni. Uno potrebbe pensare, a Narada Muni va lì da Kamsa a dirgli di ammazzare dei bambini, anche questo potrebbe sembrare moralmente scorretto. Ma Narada Muni lo fa perché Kamsa intensifichi la propria l'ammonto di reazioni karmiche che deve vivere, che deve scontare, e Krishna arrivi prima, lo fa per quello, Narada Muni, per far venire prima Krishna e per chiudere la partita al più presto possibile. Allora va lì e gli dice, guarda che io ho sentito che i Deva parlavano, nascono, vengono, chiunque, tutti gli Yadu vogliono ucciderti, è un piano per uccidere te e tutti gli Asura su questo pianeta, l'apparizione di Krishna, per cui chiunque di loro potrebbe ucciderli. E lui appunto va lì e li uccide, gli spacca la testa a tutti e sei. Narada lo fa perché sa chi sono, conosce bene la loro situazione, e li libera, perché venendo uccisi sono liberati. Loro erano sei Asura, nipoti di Hiranyakasipu, i Satgarbha Asura. Erano sei Asura, nipoti di Hiranyakasipu, figli di Kalanemi, ed erano andati ad adorare Brahma. Questa è un'altra cosa interessante sui demoni, come abbiamo detto prima. I demoni, veramente alla fine, anche se hanno famiglia, anche se sembra avere un gruppo, alla fine pensano solo a se stessi. Hiranyakasipu era andato ad adorare lui, Brahma, per avere quella benedizione che poi dopo non gli era valsa niente, no? Contro Narasimhadeva. Kalanemi, suo figlio, aveva avuto altri sei figli, adesso non mi ricordo i nomi di tutti e sei. E loro hanno detto, ah, il nonno ha fatto questo. Sai, uno fa, i nipoti piace che fa il nonno. Sono andati anche loro ad adorare Brahma. Brahma gli ha dato una benedizione, che anche loro non potessero essere uccisi da Rakshasa, da questo, da quell'altro. Quando Hiranyakasipu l'ha saputo, si è infuriato e li ha maledetti ad essere uccisi dal loro padre. Pensiamo, maledetti ad essere uccisi dal loro padre, che sarebbe rinato come Kamsa. Questa è una maledizione di Hiranyakasipu. Voi il vostro padre rinascerà come Kamsa e voi rinascerete come figli di Dio e verrete uccisi da quello che era vostro padre. Insomma, tutta una storia di una telenovela di famiglia asurica. E così accade. Allora, Kamsa li uccide, li distrugge. Allora cosa accade? Devaki rappresenta la Bhakti. Perché Krishna appare, Bhakti Amama, Vijananthiya, Vanyas, Jasmitatra, appare nella Bhakti. Se non c'è Bhakti, Krishna non appare. Allora lei è la Bhakti. Quando la paura dell'associazione materiale, o la paura dell'esistenza materiale, distrugge la lussuria, l'avidità, eccetera, eccetera, rabbia, invidia, pazzia e illusione, allora cosa succede? Che appare Balaram nel ventre di Devaki. Balaram appare, Shesha, Ananta. E cosa succede? Perché appare Balaram? Chi è Balaram? Balaram è l'ambiente della coscienza di Krishna. Lui è la forza manifestativa di Krishna, manifested power. È la potenza di manifestazione di Krishna. Per cui se lui non crea le premesse, Krishna non può apparire. Infatti Krishna, quando parla anche a Yogamaya, le dice: Balaram, prima ancora parla ai Deva, a Brahma e gli altri, dice: Balaram apparirà, Shesha apparirà e preparerà la mia venuta. E poi dice a Yogamaya: trasferiscilo dal grembo di Devaki a quello di Rohini, e poi io vengo, poi tu apparirai lì e non potrai goderti il rapporto con tuo padre e tua madre, ma andrai e sembrerai nata come figlia di Yasoda, che questo è quello che appare, accade. Allora lei trasferisce Baladeva, ma Baladeva appare prima. E Baladeva appare soltanto quando la lussuria, l'avidità, la rabbia, eccetera, sono stati distrutti. Per cui questa distruzione dei Sadgarbhasura, questa uccisione dei sei figli, questa paura di Kamsa, non sono per il devoto negativi. Anzi, sono l'illustrazione. Allora, perché uno si chiede sempre: ma l'apparizione di Krishna come, cioè, al di là dell'ascoltare l'evento, gli eventi, cosa veramente può cambiare nella mia vita? Cosa può cambiare nel corso della mia esistenza, nel mio servizio devozionale? Cosa può cambiare? Questo può cambiare. Può cambiare perché la nostra, questi sei nemici dell'anima, che sono nella mente, possono essere distrutti se comprendiamo la natura dell'apparizione di Krishna. La natura dell'apparizione di Krishna non è un evento storico soltanto accaduto 5.000 anni fa, ma avviene ogni attimo. Avviene ogni attimo. In taluni cuori, sperando che poi in lista d'attesa ci sia anche il nostro, in taluni cuori Krishna appare. Appare e rimane, non appare episodicamente, appare e rimane, perché il cuore è diventato un dham, il luogo è diventato un dham. Vuol dire che la paura dell'esistenza materiale, ha distrutto la lussuria, l'avidità, la rabbia. Vuol dire, uno ha detto: no, io non posso vivere questa esistenza, ha troppo terrore nel vivere questa esistenza. E allora questi aspetti sono stati distrutti. Poi è apparso, cioè il cuore si è purificato, e poi Krishna uccide Kamsa, uccide la paura dell'esistenza materiale. Non è che uno debba vivere con la paura dell'esistenza materiale anche nel mondo spirituale. Poi quella paura dell'esistenza materiale viene distrutta da Krishna, Poi uno vive felicemente solo con Krishna nel cuore. E questo avviene costantemente. Noi non lo vediamo in qualche universo, in un luogo, in un altro, in una situazione particolare in cui qualcuno ascolta attentamente e apprende e il cui cuore è pronto, Krishna appare. Perché Krishna appare sempre in Dham. Dham vuol dire Dhamnasvena Sadani Rastakuhakam, vuol dire un luogo libero dall'illusione, un luogo libero dalla coscienza materiale. Questo è dove appare Krishna. Per cui adesso leggeremo, continuiamo a leggere le preghiere degli esseri celesti. Questo può significare per noi l'apparizione di Krishna. Non semplicemente, tante volte pensiamo che ricordare, semplicemente devo ricordare come si ricorda un fatto storico, una cosa avvenuta. Sì, è un fatto storico. Krishna è apparso, Krishna ha ucciso Kamsa. Questi sono fatti storici, non sono solo concetti o principi o qualcosa del genere. Sono fatti storici, ma il semplice ricordo della cosa come fatto storico non è quello che i devoti vogliono. I devoti vogliono, leggendo di Kamsa, provare paura per l'esistenza materiale. Provare perché? Perché uno può lasciare il corpo qualsiasi attimo, momento dopo. Tutto quello che fa, tutto quello in cui crede. E questo è come un sogno, l'esistenza materiale, che può cambiare in un attimo. Uno può cambiare parte in un attimo in questo sogno. Per cui ha paura di fondare, di sperare anche in questo mondo. Anche la speranza in questo mondo è una, dovrebbe essere fonte di paura per il devoto. Quando uno arriva, questo ci fa capire un po' la posizione degli acharya, dei puri devoti. Poi leggeremo qualche preghiera degli esseri celesti sulla posizione dei puri devoti degli acharya. Loro, cioè, hanno paura anche di sperare in questo mondo, non c'è neanche una minima, benché minima, fiducia nell'esistenza materiale. Quanto è diverso per noi. È un livello di coscienza inavvicinabile in modo così grossolano, in consulto da parte nostra. Noi non riusciremo neanche a sopravvivere per breve tempo con il nostro stato di coscienza, se non so, vedessimo il mondo come lo vedono gli acharya, come lo vedono i puri devoti, che hanno paura dell'esistenza materiale. Perché hanno paura? Perché vedono, cioè vedono i corpi per quello che sono. Pensiamo se noi riuscissimo a vedere costantemente, cioè i corpi per quello che sono, con gli organi dentro, cioè quello che sono veramente, con gli organi, con gli scheletri, con i liquidi, costantemente, senza che questa visione smettesse per un attimo di essere con noi. Vederlo costantemente, vederlo in noi, vederlo nei nostri cari, vederlo nelle persone, vedere costantemente come il mondo si muove secondo principi meccanici, le influenze della natura materiale che funzionano, vedere il sorgere del sole, il muoversi degli astri, lo sbocciare dei fiori o quello che sia, come quello che è un artificio meccanico delle influenze della natura materiale. Vedere le emozioni come derivate da programmi installati nei corpi, praticamente, sono i corpi sottili. Cioè, vedere questo, vederlo nella sua realtà costantemente, cioè, sarebbe una visione insostenibile. Per chi non ha, è sostenibile solo per chi è libero completamente da attaccamento materiale. Per questo non dovremmo mai presumere di essere puri devoti, prima di avere la capacità di tollerare la coscienza di un puro devoto da quel punto di vista. Allora, come abbiamo detto, preliminarmente questi asura vengono uccisi, la paura dell'esistenza materiale alberga e poi anch'essa viene uccisa da Krishna. Ma prima di questo c'è l'apparizione della coscienza di Krishna nel cuore. Devaki aspettava il suo settimo figlio quando apparve nel suo grembo l'emanazione plenaria di Krishna detta Ananta. Devaki fu sommersa dalla gioia e dalla tristezza insieme, di gioia perché era cosciente che Sri Vishnu aveva preso rifugio nel suo grembo e di tristezza perché sapeva che appena il bambino avesse visto la luce Kamsa l'avrebbe fatto uccidere, per cui ha sempre paura lei. Allora Sri Krishna, la persona suprema, mosso a compassione per gli Yadu e per la terribile condizione in cui li avevano ridotti le abominevoli azioni di Kamsa, ordinò a Yogamaya, la sua potenza interna, di apparire. Krishna è il signore dell'universo intero, ma è in particolare il signore della dinastia Yadu. Yogamaya è la principale potenza della persona suprema. È detto nei Veda che il signore possiede molteplici potenze, parasya shaktir vividaiva shruyate. Fra tutte queste potenze che hanno un'azione interna ed un'esterna, Yogamaya è la sovrana. Krishna ordinò dunque a Yogamaya di apparire sulla terra di Vrajabhumi a Vrindavana, terra ricca di mucche meravigliose, dove, nella casa del re Nanda e della regina Yasoda, viveva Rohini, una delle spose di Vasudeva. Rohini non era la sola esiliata. Numerosi membri della dinastia Yadu erano sparsi attraverso il paese per paura delle atrocità di Kamsa e alcuni si erano perfino rifugiati nelle caverne delle montagne. Il Signore informò Yogamaya: Devaki e Vasudeva sono prigionieri di Kamsa e Shesha, e Shesha, la mia emanazione plenaria, si trova ora nel grembo di Devaki. Fa che Shesha sia trasferito dal suo grembo a quello di Rohini. Poi, accompagnato dalle mie piene potenze, apparirò in persona nel grembo di Devaki. Sarò il figlio di Vasudeva e Devaki, mentre tu apparirai a Vrindavana come la figlia di Nanda e Yasoda. E poiché tu apparirai come mia sorella coetanea, gli uomini di tutto il mondo ti adoreranno con ricche offerte, incenso, candele, fiori e sacrifici, e in cambio tu appagherai subito il loro desiderio per il piacere dei sensi. I materialisti ti adoreranno nelle tue svariate forme, Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sarada e Ambika. Krishna e Yogamaya apparvero dunque come fratello e sorella, il supremo potente e la suprema potenza. Sebbene non si possa stabilire una netta distinzione tra il potente e la potenza resta sempre subordinata al potente. I materialisti venerano la potenza, mentre gli spiritualisti adorano il potente. Krishna è il supremo potente e Durga, la potenza suprema in questo mondo. In realtà, nella cultura vedica, l'adorazione si offre sia al potente sia alla potenza. Esistono infatti centinaia di migliaia di tempi di Vishnu e Devi che talvolta sono adorati insieme. Gli adoratori della potenza, Durga, l'energia esterna del Signore, otterranno facilmente ogni frutto materiale, ma chiunque desideri arrivarsi al piano spirituale deve adorare il potente nella coscienza di Krishna. Allora, la potenza del Signore, o Vishnu Maya, è una, in effetti, Prabhupada dice. Ma come l'elettricità può creare e generare caldo e freddo, può agire internamente o esternamente. Internamente vuol dire Krishna, la persona suprema, ha nel suo intimo. Quando pensiamo, diamo un esempio, noi stessi come persone, talune volte la nostra energia agisce internamente, ovviamente noi sappiamo che questo internamente è nel corpo sottile, la differenza è corpo sottile e corpo grossolano, ma per dare un esempio, poiché siamo fatti a immagine e somiglianze perversa, talune volte concentriamo la nostra energia all'interno, pensiamo, sentiamo nelle nostre emozioni e viviamo la nostra vita interiore, quella che viene chiamata la nostra vita interiore. Dall'altra volta invece agiamo all'esterno, compiamo degli atti, portiamo all'esterno quello che sta andando avanti all'interno. Allora, potenza interna, potenza esterna. Interno vuol dire che Krishna sta nella sua natura superiore, nella sua natura interiore, potremmo dire, pensando, e quello è il mondo spirituale. La differenza tra noi e lui è che quando noi pensiamo all'interno a un mondo meraviglioso, a delle belle persone, a dei bei rapporti, eccetera, rimane confinato nella nostra mente. Sono soltanto ed unicamente forme di materia sottile. La mente è una sostanza materiale, mente materiale, kammano, buddhir, sono forme di materia sottile, che hanno delle, sì, hanno delle forme, ma sono lì, sono confinate. Per Krishna invece sono realtà. Quando lui pensa al mondo perfetto, Vrindavan è realtà e lui ci vive dentro. Così anche i rapporti perfetti, le emozioni perfette, lui vive. Questo è il lavoro della, di Maya all'interno, yoga Maya, potenza interna. La stessa potenza, quando agisce all'esterno, non come noi all'esterno del nostro corpo, perché per Krishna non c'è differenza tra interno e esterno nel mondo spirituale. Lui vive in Vrindavana, Vrindavana all'esterno di lui e dentro di lui simultaneamente. No, esterno vuol dire al di fuori della sua sfera intima, di ciò che lui predilige, di ciò che lui, con cui lui si sente affine. E cos'è che con cui non si sente affine Krishna? Con l'illusione. Krishna non è mai soggiogato dall'illusione. L'illusione, lui è un illusionista, perfetto, è una sua potenza, ma non è affine all'essere illuso e a dimenticare la propria posizione suprema o a dimenticare, perché lui anche dimentica la sua posizione suprema nei lila, ma a scadere dalla sua posizione suprema in questo senso. Non è mai affine a questo, non è mai affine all'ignoranza Krishna. Il principio dell'ignoranza non può essere mai attraente per Krishna. Per questo è esterno a lui, è esterno al suo modo di essere. Questa è la sua potenza esterna. Quando agisce così la sua potenza, allora questo è la materia, è la natura materiale e l'energia materiale. Questo è quello che accade. E lui, malgrado crei questa situazione, non è contaminato, non è affetto. Perché? Perché mai cade sotto l'ignoranza. Proprio come un illusionista non cade mai sotto uno dei suoi scherzi, dei suoi giochi. Per cui, malgrado la potenza e il potente siano uno, sia la potenza interna che la potenza esterna non siano facilmente distinguibili, perché Krishna è anche questo mondo, Prabhupada dice. Questo è il Saguna Brahman, è sempre lui. Malgrado non siano facilmente distinguibili, mondo spirituale, mondo Krishna, lui è sempre al di là. La potenza è sempre sotto la guida o il controllo del potente. E appunto Krishna dice a Yoga Maya che poiché la gente in questo mondo vuole la potenza, quando vuole la potenza ti vedono agire esternamente. Quando invece vogliono il potente, ti vedono agire internamente. Funziona così. Anche noi preghiamo la potenza quando cantiamo Hare Krishna. Noi preghiamo Hare, preghiamo Radharani, preghiamo potenza. Non andiamo direttamente. Dal potente direttamente non arriva nessuno. Si passa sempre per la potenza. Noi preghiamo la potenza, noi adoriamo la potenza di Krishna, ma adoriamo la potenza per soddisfare il potente. I materialisti adorano la potenza per soddisfare se stessi. Questa è la differenza. E allora, quando uno adora la potenza per soddisfare se stesso, essa agisce esternamente. Krishna non è attratto. Krishna non è soddisfatto, non è attratto, non è incline. Perché? Perché quell'anima sta agendo contro se stessa, non solo contro Krishna, di cui ella è parte, ma anche contro se stessa, perché appunto è parte di Krishna. Tu sei parte di Krishna e vai contro Krishna. Vai per, tra virgolette, te stessa. Ma se sei parte di Krishna, come fai ad andare per il tuo bene, a fare qualcosa per il tuo bene, se non è il bene di Krishna? Allora, Krishna non è incline, Krishna non è attratto da questo. E l'energia agisce in modo esterno, cioè distruttivo, fondamentalmente nella forma del tempo, e poi dandoti illusioni nel sogno dell'esistenza materiale. Tutto qui. Dandoti illusioni. E i materialisti venerano l'illusione, perché per loro l'illusione è la vita. Chi vuole continuare a dormire venera il sogno, venera chi gli dà un bel sogno, chi gli dà una bella illusione, non chi cerca di svegliarlo. Questo è quello. Però chi vuole elevarsi al piano spirituale deve adorare il potente, dice Krishna, anche a costo di soffrire nello svegliarsi. Allora, il Signore rivelò dunque a Yogamaya che la sua emanazione plenaria, Anantashesha, si trovava nel grembo di Devaki. Poiché irresistibilmente attratta fin nel grembo di Rohini, sarà conosciuta col nome di Shankarshan e sarà la fonte di ogni potenza spirituale, o Bala, grazie a cui si potrà accedere alla felicità più alta, Ramana. Così, dopo la sua apparizione, l'emanazione plenaria Ananta sarà conosciuta col nome di Shankarshan e di Balaram. Le Upanishad insegnano, Nayam Atma Bala Hinena Labhya. Nessuno può raggiungere il Supremo o una qualsiasi forma di realizzazione spirituale senza essere stato favorito da Balaram. Bala non designa la forza fisica. Nessuno con la forza fisica può raggiungere la perfezione spirituale. Tale perfezione si conquista solo con la forza spirituale che Balaram o Shankarshan accorda agli esseri. Ananta o Shesha è la forza che mantiene tutti i pianeti nelle loro rispettive orbite. Questo potere cosmico, conosciuto in questo mondo come legge di gravità, non è che la manifestazione del potere di Shankarshan. Balaram, Shankarshan, è la forza spirituale o anche il maestro spirituale originale. Perciò Sri Nityananda Prabhu, anche lui manifestazione di Balaram, è conosciuto come il maestro spirituale originale. Quindi anche il maestro spirituale rappresenta Balaram, Dio, la persona suprema, che conferisce la potenza spirituale. Il Chaitanya Charitamrita conferma che il maestro spirituale è la manifestazione della misericordia di Krishna. Per cui senza l'intervento di Balaram, senza l'intervento di Shesha, di Ananta, di Balaram, il cuore non può accogliere Krishna. Questo è il punto, perché ci vuole forza per accogliere Krishna. Deve essere molto forte, deve essere molto forte, perché altrimenti, se è debole e vuole e vorrebbe godersi la propria individualità senza pensare di essere servitore di Krishna, quella debolezza, ridaya durbalyam, non permette a Krishna di rimanere. È come una fondamenta che si sfonda. Le fondamenta della presenza di Krishna nel cuore sono la forza di accettarlo eternamente come il proprio Signore. Perché Balaram fa questo. Nei suoi lila, anche con Krishna direttamente o come Nityananda con Chaitanya Mahaprabhu, qual è il suo sentimento? È quello di essere un servitore, malgrado sia Krishna stesso. Si espande, lui è un servitore. Non c'è dicotomia, non c'è fatto che, malgrado Balarama abbia la sua individualità assoluta, perché Krishna quando si espande, espande individualità assoluta. Lui è individuo assoluto, espande individuo assoluto. Non è che tutti gli altri Narayana sono telecomandati da Krishna in Vrindavana, come i nostri sensi sono comandati dai Deva, è un'espansione di individui assoluti, ma tutti inconcepibilmente sono l'individuo supremo. E non c'è dicotomia, non è che Balaram si ribelli a Krishna, in qualche modo un giorno pensi, ma come? Ma perché io? Alla fine dei conti sono il fratello maggiore. Cioè, no, non pensa mai così, non c'è mai un problema tra le due individualità, perché non c'è nell'individualità assoluta della persona suprema, non c'è mai ignoranza, non c'è mai il senso di esistenza separato da se stesso. Balarama è Krishna, anche se è un'individualità diversa da Krishna, se no non ci sarebbe diversità. Esiste questa inconcepibile, perfetta consapevolezza, inamovibile, nel contempo esiste la varietà, nell'individualità. Allora, Balaram rimane sempre servitore, Balaram rimane amico, ogni tanto castiga anche Krishna, lo corregge da fratello maggiore, ma come quando uno corregge lo fa per servizio, no? La guida è fatta per servizio, uno deve dare una guida per essere riconosciuto, diventa morboso quando uno guida qualcun altro per essere elogiato, apprezzato. Quella è morbosità, quello non è maestro spirituale, quello è boga, quello diventa una gratificazione personale. La guida è servizio. Balaram, anche quando fa il fratello maggiore di Krishna, lo serve. E nei suoi divertimenti è sempre lì. Lui diventa tutto Balaram. Lui è il servitore, diventa il cordone braminico, è i vestiti di Krishna, è il flauto di Krishna. Tutto quello che vediamo è Balaram. Krishna. La forma di Krishna è vestita da Balaram, da Balaram che si espande nel tutto. Quella è la forza che mantiene Krishna nel cuore. Forza del servizio. La forza dell'accettazione profonda nel cuore, che Krishna, io dasosmi, io sono eterno servitore. Questo è quello che Balaram dà, come prepara il cuore prima l'avvento di Krishna. Il Signore rivelò dunque a Yogamaya che la sua emanazione plenaria Antashesha si trovava nel grembo di Devaki. Ah no, questo abbiamo già letto. Dopo aver ricevuto quest'ordine dalla potenza suprema, Yogamaya girò intorno al Signore in segno di rispetto e discese in questo mondo. Quando la persona suprema e onnipotente trasferì Shrishesha dal grembo di Devaki a quello di Rohini, queste si trovavano sotto l'influsso di Yogamaya, Yogamaya o Yoganidra. Un altro nome di Yogamaya è Yoganidra. Ma Vishnu, Kanano Dakshai Vishnu, è disteso, Nidra vuol dire sonno, in un sonno mistico, no? Mystic slumber. Sonno mistico che è Yogamaya. Va bene. E allora loro erano dormienti. Il nostro, invece, quando andiamo a dormire, non è uno Yoganidra, cioè non pari, è un Manidra, nel senso, è proprio un sonno materiale. La gente credette che la settima gravidanza di Devaki si fosse conclusa con un aborto. Così, sebbene apparso dapprima come figlio di Devaki, Balarama fu trasferito nel grembo di Rohini e tutti lo credettero suo figlio. Poi Dio, la persona suprema, Shri Krishna, che è sempre pronto a conferire le sue piene potenze ai suoi puri devoti, lui, il Signore di tutta la creazione, penetrò nella mente di Vasudeva. Mentre teneva nel cuore la forma di Dio, la persona suprema, Vasudeva sembrava un sole radioso, i cui raggi di luce sono sempre intollerabili e ardenti per l'uomo comune. La forma del Signore, situata nel cuore puro e incontaminato di Vasudeva, non differisce affatto dalla forma originale di Krishna. Il luogo dove appare la forma di Krishna, e in particolare il cuore, è detto Dhamma. Dham è anche ogni luogo in cui appaiono il suo nome, i suoi attributi o tutto ciò che lo circonda, poiché tutto si manifesta insieme. La forma eterna di Dio, con tutte le sue potenze, fu così trasferita dalla mente di Vasudeva alla mente di Devaki, esattamente come i raggi del sole che tramonta si trasmettono alla luna piena che sorge dall'est. È necessario capire che Sri Krishna penetrò dapprima nel cuore puro e incontaminato di Devaki e non nel suo grembo tramite un'emissione di sperma. Con i suoi inconcepibili poteri, Dio, la persona suprema, può apparire come desidera. Egli non ha bisogno di entrare nel grembo di una donna nel modo comune. Krishna, la persona suprema, penetrò dal corpo di Vasudeva in quello di Devaki. Egli si trovava al di là delle condizioni che devono subire gli esseri comuni. Quando Krishna discende nell'universo materiale, anche tutte le sue emanazioni plenarie come Narayana e tutti gli avatara come Narasimhadeva e Varaha sono presenti con lui e nessuno di loro è soggetto alle condizioni dell'esistenza materiale. Così Devaki divenne la dimora di Dio, la persona suprema, colui che non ha uguali, la causa di tutta la creazione, divenne la dimora della verità assoluta. Ma poiché era imprigionata nella casa di Kamsa, sembrava un fuoco soffocato, un'educazione di cui si sarebbe fatto cattivo uso. Non si possono apprezzare i raggi di un fuoco coperto o represso in un vaso, e neppure il sapere di cui si fa cattivo uso e che non apporta nulla di buono agli esseri. Devaki era tenuta prigioniera dentro le mura del palazzo di Kamsa e nessuno poteva vedere la sua bellezza spirituale, bellezza che derivava dal fatto di tenere nel grembo Dio, la persona suprema. Allora, Sattva Visuddham Vasudeva Sadditam. Vasudeva è una persona, ripetiamo, quando parliamo di condizioni o stati di esistenza come Mathura, per esempio. Mathura è un luogo, ma anche uno stato di coscienza. Gli impersonalisti, noi leggeremo i Deva, i Deva parlano di come le persone si facciano un'idea di Dio secondo le influenze della natura materiale a cui sono assoggettati. Comunque, quando si parla di Vasudeva si parla della persona Vasudeva, ma lui è la rappresentazione, l'essenza, la quintessenza o l'incorporamento di uno stato di coscienza. Vasudeva, solo in questo stato di coscienza Krishna appare nella coscienza pura. Vasudeva vuol dire coscienza pura, e Krishna appare nella sua mente, la mente purificata, dove non c'è altro che trascendenza e il senso di servizio. E dalla mente di Vasudeva si trasferisce al cuore di Devaki. Per cui, dallo stato di coscienza pura, si può passare al puro servizio devozionale, alla bhakti. In effetti sono sinonimi, non esiste coscienza pura senza il servizio devozionale e non esiste servizio devozionale senza coscienza pura. Ma, infatti, è per questo che loro sono insieme, Vasudeva e Devaki. Ma il fatto sussiste che Krishna appare, può manifestarsi solo nella coscienza pura e può entrare nel cuore solo quando il cuore è stato preparato. Quando il cuore è pronto a ricevere, a riceverlo pienamente. Krishna passa nel cuore di Devaki e da lì va nel suo grembo. E Prabhupada appunto spiega come questo non avvenga attraverso una trasmissione di seme materiale o di sperma materiale. Krishna può passare come vuole, e questo noi lo capiamo. Krishna è onnipotente, Krishna può apparire da una colonna, Krishna può passare, ma lo diamo un po' per scontato, senza capire veramente cosa questo significhi. Cioè, chi ha in grembo Devaki? Fino a quando uno dice, ok, è nel cuore. Noi tendiamo, influenzati dalla virtù materiale o anche dalla passione e dall'ignoranza, a pensare a un concetto, a Krishna come un concetto, come un principio che è nel cuore. Ma nel cuore va nel grembo. E chi c'è lì dentro? Qui è detto che c'è lui con tutti gli avatar dentro. E se c'è Krishna, chi c'è con Krishna? Tutte le sue parti integranti. Se uno legge il settimo canto del Bhagavata, Narada Muni parla, e c'è un verso che dice che Krishna, quando è presente nel cuore, il cuore nel grembo per lui non fa differenza, è presente con tutti gli avatar e con tutti gli esseri viventi. Ci sono tutti. Lui è presente nel grembo di Devaki, per questo vengono usati questi termini: verità assoluta, causa di tutte le cause, cioè fonte di tutti gli avatar, innumerevoli espansioni, svams e bibinas, tutti presenti lì dentro. Questo è per questo che noi non riusciamo a capire Krishna, per questo che jamma karma chamedi bhyame vanyogati tatuta. Se uno lo capisce, è su un altro piano. Per capirlo non è che lo deve capire nel senso di accettarlo intellettualmente, non è un'accettazione intellettuale questa comprensione. Sì, uno lo accetta anche intellettualmente, ma capirlo vuol dire che uno si situa sul piano di Vasudeva Sattva, Vissuddha Sattva. Uno solo a quel su quel piano può capire, nel senso di percepire, realizzare la posizione di Krishna come assolutamente trascendente a ogni forma di esistenza materiale o di esistenza limitata. C'è un termine che definisce l'intelligenza Abodha Jadagyana, qualcosa adesso non mi viene. Questa viene proprio distrutta, è nel decimo canto da qualche parte, proprio nell'apparizione di Krishna. Viene distrutta questa forma di conoscenza materiale o di cognizione materiale in relazione a Krishna. Viene distrutta, viene cancellata. E uno ottiene vigyana. Vigyana vuol dire una conoscenza realizzata che sì, non solo capisce intellettualmente o filosoficamente che la verità assoluta e onnipotente può essere nel cuore o nel grembo di qualcuno, ma lo percepisce, vede che Krishna è presente e Krishna contiene tutto. Nel preghiera del Purushasukta è spiegato come tutto sia in lui, anche nelle preghiere di Brahma, che dice: oh, incredibile, tutto è in te, perché tutto è in lui, nella sua potenza interna, tutto lui, tutto in lui, è tutto nel suo pensiero, nel suo desiderio, cioè tutto è in lui, ma nel contempo sto parlando con te. E vuol dire tutto è in te, ma io sto parlando con te, cioè vuol dire tutto è in lui, eppure lui è nel grembo di Devaki. Chi ha dentro Devaki? Nel grembo. Cioè, allora, per questo diamo un po' per scontato, quando capiamo, crediamo di aver capito qualcosa filosoficamente, degeneriamo in una sorta di così accettazione, sì, è così, ma non ci rendiamo conto di quello che accade veramente. Mentre perché un puro devoto, quando ascolta la descrizione di un lila di Krishna, non è solo come la descrizione di un fatto storico, come può accadere per un materialista, oppure anche per un devoto neofita, che è attratto, intrigato da Krishna, però non riesce ad avere la stessa percezione di un puro devoto, perché il puro devoto vede la verità assoluta che si trasferisce dalla mente di Vasudeva, riesce a risiedere nella sua mente. Che mente ha? Cioè, la verità assoluta, Krishna, tutti gli, con tutti gli avatar, la forma dei, si trasferisce in Devaki, con tutto dentro, con lui stesso che sta guardando dentro, cioè con lui stesso che sta realizzando dentro, cioè questo vede. Per questo per lui il lila del Signore è sempre incredibile, non è mai diciamo ripetitivo, noioso. Questo dobbiamo, e questo è un po' il punto che abbiamo fatto all'inizio. Se noi l'apparizione di Krishna veramente la comprenderemo quando appare nel nostro cuore. Questa è la vera apparizione, la vera comprensione dell'apparizione di Krishna. Però questo non poteva essere visto perché appunto Devaki era celata, erano chiusi nella prigione. Kamsa invece rimase colpito da questa bellezza spirituale e assoluta di sua sorella Devaki e capì subito che Dio, la persona suprema, aveva preso rifugio in lei. Per tracciare un parallelo, l'esistenza materiale, la mentalità materialistica, vediamola nel nostro cuore. Quando succede che c'è qualche apparizione di Krishna o qualche manifestazione di Krishna, anche se embrionale, di bhakti, subito il materialista che è in noi ha paura. Subito. Il materialista che è in noi ha subito paura. Sono tre problemi, no? Che noi conosciamo nella vita spirituale. L'attacco a Satrishna, il desiderio intenso di qualcosa di temporaneo, i desideri materiali, la frustrazione e la paura del nostro sé reale, della nostra vera identità. E sono le cose che ci indeboliscono. Quando avviene che c'è un piccolo passo, per quanto embrionale, c'è qualche piccolo avvicinamento a Krishna o realizzazione, subito abbiamo paura. C'è una parte di noi che ha paura. Perché? Perché non siamo pronti ad essere servitori perfetti. Krishna è gentile, ci accetta lo stesso. Akama sarva kama va, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Però c'è questa reticenza nel cuore, perché significherebbe come se arrivasse qui Yoga Maya, lo so, e dicesse: ok, ti faccio vedere il mondo per quello che è, senza che tu lo possa manipolare, perché poi non ti tolgo, cioè questo diventerebbe devastante, come abbiamo detto. Uno non potrebbe più vedere niente, cioè desidererebbe non esistere. La prima reazione sarebbe il non esistere, perché o uno è pronto a diventare un devoto, ma se non è pronto a diventare un devoto perfetto, un abitante del mondo spirituale, l'immediata reazione, vedendo il mondo così com'è, vedendo le meccaniche, sarebbe di non esistere, perché sarebbe troppo terrificante. Questo non accade, solo per qualcuno che è pronto, Janmanu Smriti, può addirittura vedere non solo una nascita, ma le diverse nascite, vedere la tragedia dell'esistenza materiale. E poi che cosa fa uno? Come Jad Bharat, non interessa neanche se il padre muore di crepacuore, ma lui nell'esistenza materiale non ha più niente a che fare. Perché non, proprio niente, non vuole avere niente a che fare. Ma quella è una persona elevata. Allora, tornando al punto, Kamsa. Intuì che il grembo di Devaki custodiva qualcosa di meraviglioso, perciò fu preso da una grande agitazione. Se noi riusciamo a resistere all'agitazione che ci viene materialmente, nell'avanzare spiritualmente, allora possiamo continuare ad avanzare. Ma mi ricordo una devota che mi disse tanti anni fa: Oddio, speriamo di non diventare troppo coscienti di Krishna troppo in fretta, perché magari poi Krishna ci fa lasciare il corpo, uno lascia il corpo subito. È una cosa ingenua, ma molto veritiera, molto sincera. Speriamo di non diventare troppo coscienti di Krishna subito, magari poi lasciamo il corpo subito. Perché? Che uno che sta a fare qui in questo mondo? Cioè, così. Se non c'è ancora una prontezza, uno deve vivere, questa è la sofferenza del devoto, deve tollerare quell'agitazione, perché una parte di noi si agita quando ci avviciniamo alla coscienza di Krishna, una parte di noi si agita e rigetta, ha paura. Se uno cede all'agitazione non avanza o non avanza molto velocemente. Però qua la chiamava l'irrequietudine. Comunque nel caso di Kamsa una grande agitazione. L'agitazione per antonomasia, Kamsa è la paura, esistenza materiale, l'agitazione materiale per antonomasia. Nella consapevolezza che quel Signore Supremo, che l'avrebbe un giorno ucciso, era disceso ora su questo pianeta, si mise a riflettere. Che fare di Devaki? Certamente nel suo grembo si trova Vishnu o Krishna, venuto per compiere la missione dei Deva, e io non potrò mai ostacolarlo, neanche se uccidessi immediatamente Devaki. Non era stupido Kamsa. Kamsa sapeva che nessuno può impedire i piani di Vishnu. Ogni uomo intelligente è in grado di comprendere che non si può violare la legge di Dio. I piani di Dio si attueranno nonostante tutti gli ostacoli frapposti dagli esseri demoniaci. Kamsa ebbe allora questo pensiero: se uccido Devaki adesso, Vishnu rafforzerà la sua volontà suprema con più veemenza ancora. E uccidere Devaki ora sarebbe un atto abominevole. Nessuno distruggerebbe la propria reputazione, fosse anche per uscire da una situazione imbarazzante. Se uccido Devaki adesso, la mia reputazione sarà distrutta. Devaki è una donna, si trova sotto la mia protezione e per di più è incinta. Se la uccido, perderò la mia fama, i frutti dei miei atti virtuosi e la mia vita stessa. Allora, questo è interessante, vedere la psicologia di Kamsa. E non stiamo a vedere Kamsa come un alieno, capito? Cioè, certamente non siamo suoi seguaci, cioè, però non è un alieno, nel senso che Kamsa, incredibilmente, è una persona anche intelligente per molti versi. Lui è consapevole che non può, cioè che il volere di Krishna non può essere ostacolato alla fine, è impossibile, ha questa consapevolezza. E questo è un segno di intelligenza sicuramente. Allora, ma come? Ma se è convinto di questo, ma perché non lascia perdere? Uno dice, ma perché non lascia perdere? Sa che alla fine gli andrà male? C'è una risposta incriptata in questo: la sua reputazione. La sua reputazione. Lui non uccide Devaki non perché è compassionevole, ma per la sua reputazione. E la reputazione o l'idea di se stesso, la sua vanagloria, c'è un termine, no? La vanagloria, sapete cos'è la vanagloria? Il suo falso prestigio, il suo senso di sé, sono quello che lo muovono. Questo è quello che muove l'asura, o la mentalità asurica. Per questo non è un alieno, perché un po' di mentalità è nel cuore di tutti. La propria reputazione, Kamsa, il grande, capito? Kamsa, il coraggioso, Kamsa, quello che alla fine ha agito per difendersi, Kamsa che però non ha, cioè ha esitato di fronte a un atto crudele, cioè, questo è tutta.